In altre parole.
È una notizia di due giorni fa. Settembre 2023 verrà ricordato in Svizzera come il settembre più caldo dall'inizio delle misurazioni, con più 3,9 gradi centigradi sopra la media. A dirlo è Meteo News, il settembre più caldo fino ad ora è stato quello del 1961. Quest'anno abbiamo avuto a settembre temperature al di sopra dei 25 gradi, in alcuni giorni addirittura superiori ai 30 gradi. Buongiorno Rosalba Morese.
Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati.
Lei è ricercatrice, docente di psicologia e neuroscienze sociali all'Università della Svizzera Italiana. Lo ricordo, lei si occupa tra l'altro di psicologia sociale, di esclusione e inclusione sociale, di supporto sociale, empatia, emozioni, psicologia e nuove tecnologie. Lo spunto di oggi è quella che potremmo definire una nuova notizia preoccupante per quanto riguarda il riscaldamento globale, e noi affrontiamo questo tema dal punto di vista della sua disciplina, Rosalba Morese, le neuroscienze sociali. In che modo questo tipo di studi possono aiutarci a capire la questione clima e il nostro rapporto con l'ambiente?
Le neuroscienze sociali, o meglio il nostro cervello sociale, studia proprio questo, studia il rapporto con l'ambiente esterno. E proprio grazie alle moderne tecniche utilizzate dalle neuroscienze, come strumentazioni classiche, dispositivi, oggi anche indossabili, pensiamo tipo agli orologi, delle magliettine con dei sensori per la misurazione dei parametri fisiologici, come battito cardiaco, come sudorazione della pelle, quindi riusciamo a misurare anche l'intensità delle nostre emozioni. Queste tecniche innovative tipiche utilizzate nell'ambito della medicina e delle neuroscienze ci possono aiutare a capire la relazione tra noi e l'ambiente. Ma come possono farlo? Ecco, ipotizziamo di poter analizzare la qualità dell'aria in una scuola e misurare l'impatto della qualità dell'aria sul livello di apprendimento attraverso modelli predittivi. Tutte queste informazioni possono essere utili nella progettazione, ma anche nel ripensare dei luoghi. Oppure provate a immaginare delle evidenze scientifiche che oggi ci indica come una maggior temperatura percepita, quindi proprio l'innalzamento delle temperature, può influenzare la capacità di concentrazione. Quindi mettere insieme degli indici ambientali o fisiologici che le neuroscienze ci possono in qualche modo raccontare, ci aiutano con questi dati e ci offrono informazioni importanti per leggere meglio la realtà attuale e futura.
Quindi gli strumenti delle neuroscienze possono aiutarci a studiare, no? Il legame, l'impatto dell'ambiente, in questo caso del riscaldamento climatico, sulle nostre reazioni, sul nostro cervello, sul nostro modo di apprendere, di relazionarci anche con l'ambiente. Ma Rosalba Morese, se da una parte il tema dell'ambiente, del nostro rapporto con la natura è un po' al centro della cronaca e del dibattito di società di questi anni proprio a causa del riscaldamento climatico, e dall'altra parte c'è un po' una contraddizione perché viviamo una vita sempre più sedentaria, poco esposta alla natura. Lo sappiamo, la maggior parte della popolazione vive, almeno in Occidente, nelle città, in ambito urbano. Che impatto ha questo sul nostro cervello, questa contraddizione, potremmo dire?
Con alcuni colleghi abbiamo scritto proprio un contributo su questo. Difatti, nonostante gli atteggiamenti negativi nei confronti di uno stile di vita sedentario, che può essere quello appunto di una vita più cittadina, la maggior parte delle città continua a crescere nei vari paesi del mondo. Quindi, sebbene la vita in città definisca chiaramente un homo urbanus, come l'abbiamo chiamato anche noi all'interno di questo contributo che abbiamo scritto, le evidenze scientifiche ci dicono che come il fare attività fisica abbia un impatto positivo sulla salute fisica e mentale, anche il vivere in luoghi in cui vi sono spazi verdi, come ad esempio parchi urbani o punti blu, questa parola viene utilizzata per indicare la presenza di fiumi, mare, laghi, abbia un impatto positivo sulla salute, ma in particolar modo è molto interessante questo perché appunto è un contributo delle neuroscienze sulla connettività cerebrale, cioè sulle vie di comunicazione tra neuroni e gruppi di neuroni. Quindi tutto ciò può essere in qualche modo associato a quello che noi possiamo chiamare il benessere psicologico e benessere mentale.
Più la città è cementificata e meno i nostri neuroni funzionano, si potrebbe riassumere così in modo molto così terra a terra forse, ma per dare l'idea, no, dell'importanza delle aree verdi, dei fiumi, degli specchi d'acqua anche per la nostra, per il nostro benessere mentale. E però tutto questo ci fa capire che proprio perché sempre più, sempre meno abbiamo rapporti con la natura, la nostra visione dell'ambiente e della natura sono sempre più astratti, Rosalba Morese. Questo non incide anche sull'efficacia, della nostra capacità di rispondere alla crisi ambientale in qualche modo?
Esattamente, il punto centrale siamo sempre noi, o meglio il nostro cervello, il nostro miglior simulatore della realtà, come appunto abbiamo detto più volte questa settimana. Per via della sua evoluzione e adattamento avvenuti in larga parte nel mondo naturale, non è adeguatamente pronto, in grado di poter valutare in maniera appropriata un pericolo che non sia tangibile ed evidente, come lo poteva essere un animale feroce nella foresta, per intenderci. Quindi tutto ciò che può essere una minaccia per il nostro cervello deve essere decodificato in maniera abbastanza evidente. Facciamo un esempio: quando noi siamo per strada, dobbiamo attraversare, se arriva una macchina, noi in maniera immediata ci spostiamo. Quello il nostro cervello lo legge come un pericolo imminente. Infatti abbiamo dei processi automatici, di comportamento, di evitamento del pericolo, proprio che vanno in questa direzione. Quindi lì è facile per noi leggere il pericolo. È diverso invece quando si parla di crisi ambientale. Ma è anche vero, e questo insomma è importante dirlo, che il cervello è plastico. E quindi anche se non è, nel tempo, nella nostra storia, stato abituato a leggere questo tipo di minaccia, tutti questi cambiamenti climatici in qualche modo modellano il cervello stesso. Ma ci va del tempo, un tempo fisiologico, per poter osservare delle differenze rispetto al passato.
Si parla molto in questi ultimi tempi di ecoansia, soprattutto tra i giovani, cioè l'ansia dovuta alla consapevolezza delle conseguenze del cambiamento climatico. In fondo, anche questa è una risposta del nostro, cervello al, momento attuale. Si tratta di una modifica plastica, del cervello, forse anche questa, che però non necessariamente comporta la capacità di reagire, di cambiare le cose in meglio. Come questa paura, l'ecoansia, è spiegata dalla psicologia, Rosalba Morese?
In ambito scientifico sta emergendo una letteratura specialistica su questo in maniera molto rapida, proprio sull'ecoansia, ma si sa ancora molto poco su come i giovani e i bambini appunto vivono questa consapevolezza dei cambiamenti climatici. Di certo la cosa che sappiamo è che stanno crescendo in un mondo incerto, dove spesso i messaggi anche apocalittici sul clima circolano sui media e sui vari canali di comunicazione. La psicologia ci spiega che i processi di pianificazione verso il futuro sono fondamentali nella nostra vita in generale e in modo particolare per le nuove generazioni, per un adolescente, per un bambino. E il non poter pianificare la propria traiettoria identitaria in un tempo futuro può avere un impatto a livello di salute mentale. E l'ecoansia ne è un esempio, quindi il non poter dare una risposta appropriata può diventare un meccanismo di minaccia per l'essere umano e in particolare per le nuove generazioni.
Nuove generazioni che, bisogna dirlo, si sono anche messe in movimento, no? Per cercare di cambiare il cambiamento, così combattere il cambiamento climatico. Quindi anche da questo punto di vista c'è una richiesta di protagonismo anche in questo campo delle giovani generazioni. Ma alla fine le soluzioni, Rosalba Morese, anche di questo problema possono passare dal nostro cervello, una questione di maggiore consapevolezza?
Sì, e qui ci viene aiuto non soltanto il contributo delle neuroscienze, ma quello della psicologia sociale, che ci dice che noi attraverso l'interazione sociale con gli altri costruiamo tutti i giorni con la nostra comunicazione, con i nostri comportamenti, i valori e i comportamenti salienti all'interno di un contesto sociale. Quindi attraverso questi processi è possibile porre una questione come saliente e rilevante all'interno di una comunità. E questo rende più semplice il trovare soluzioni condivise, quindi non solo consapevolezza individuale, ma anche sociale.
Consapevolezza dunque è l'elemento centrale di una presa di coscienza e della capacità anche di riconoscere attraverso i nostri meccanismi mentali la situazione attuale e anche le soluzioni per superare il problema del cambiamento climatico. Rosalba Morese, io la ringrazio molto. Appuntamento dunque a domani per la nostra ultima chiacchierata della settimana. Domani.
Grazie a voi, a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.